Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Buongiorno, buonasera a tutti, dipende da quando ci ascolterete. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi qui in studio con me ci sono
Andrea
e Luca.
Quest'oggi dedichiamo la nostra puntata ad un paese colpito recentemente da una vera e propria tragedia nazionale. Parleremo infatti di Sri Lanka, dove il 21 aprile si sono verificati terribili attacchi dei militanti jihadisti contro chiese e hotel e che hanno causato la morte di 253 persone in diverse zone dell'isola dell'Oceano Indiano. Questa terribile vicenda continua ancora oggi ad avere un forte impatto sugli abitanti, che continuano a vivere nel terrore, tanto che solo il 5% dei bambini è tornato a frequentare le scuole. I cittadini inoltre sono stati oggetto di varie misure di sicurezza, a partire dalle limitazioni ai social network nel paese. Quest'ultima decisione è stata presa per limitare la diffusione di notizie false riguardanti le violenze e rappresenta la difficoltà dell'isola a tornare alla vita quotidiana. Inoltre, questi attentati hanno anche sollevato timori per la sicurezza dei musulmani che vivono nel paese, soprattutto in occasione dell'inizio del Ramadan. Lo Sri Lanka viene spesso descritto come un paradiso in terra, però non ha una storia pacifica. Quasi 30 anni di guerra civile con gli indipendentisti tamil hanno visto un gran numero di attentati suicidi, tra cui ricordiamo quello del 1996 alla banca centrale di Colombo, che provocò la morte di 90 persone. La guerra civile si è conclusa quasi 10 anni fa, ma non tutti i problemi di coabitazione sono spariti nel delicato equilibrio etnico-religioso dello Sri Lanka. Eppure niente lasciava pensare a un attacco organizzato e devastante come quello accaduto il giorno di Pasqua. Dopo la fine della guerra civile, lo Sri Lanka ha continuato a lavorare nella direzione degli impegni assunti nel 2015, quindi a fornire giustizia, verità e riparazione e garanzie di non ripetizione per i presunti crimini di diritto internazionale, ma i progressi sono stati lenti e ci sono stati evidenti passi indietro. Infine, per quanto riguarda la legge per la prevenzione del terrorismo varata nel 2007, questa non è ancora stata abolita ed è ancora impiegata per arrestare e detenere persone sospette, ma anche per mettere a tacere le voci della stampa critiche nei confronti del governo. Comunque approfondiremo la situazione attuale del paese con il nostro ospite dopo, durante la nostra intervista.
Ora ascoltiamo Road to Nowhere dei Talking Heads.
Baby.
allora siamo in linea con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ciao Riccardo e grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi.
Come ho già accennato, la nostra puntata riguarderà la situazione dei diritti umani nello Sri Lanka e soprattutto dopo gli attentati, così come è successo il 21 aprile. In ogni stato, anche in Sri Lanka, è inevitabile che la tensione sia alta, però è anche importante arginare la tendenza degli stati a rispondere con la repressione, rischiando altresì di alimentare tensioni già esistenti. Che risposta ha dato in questi anni lo stato srilanchese al fenomeno del terrorismo, anche dopo gli ultimi attentati?
È una risposta che, quando c'è stata, si è basata su violazioni dei diritti umani, quindi su un sistema di misure che, come giustamente ricordavi tu, potrebbero comportare il rischio di ulteriore radicalizzazione. Lo Sri Lanka ha conosciuto stagioni di terrorismo, non solo di matrice islamista, ma di altra natura, di natura politica, nel corso degli ultimi decenni. E le risposte sono state complessivamente di repressione e, da ultimo, nei confronti della comunità musulmana in quanto tale sono state adottate misure, penso all'obbligo di introdurre il velo, che sono misure generali e discriminatorie e non necessarie rispetto a un'intera comunità che non può essere presa in blocco come responsabile di una serie di attentati terrificanti.
A 10 anni dalla fine del lungo conflitto durato 30 anni, l'attenzione dei nazionalisti singalesi si è spostata sulle minoranze cristiane e musulmane. Mentre le forze di sicurezza mantenevano il pugno di ferro con la popolazione tamil, folle di buddisti singalesi hanno cominciato a più riprese ad attaccare queste due comunità. Ci puoi spiegare qual è la situazione delle minoranze in Sri Lanka?
Intanto la fine della guerra, che risale 10 anni fa, con i Tamil, con i gruppi armati Tamil, ha significato per l'intera comunità etnica Tamil un periodo di repressione che non è ancora terminato. C'è stata l'impunità pressoché totale e questo comportamento dello Stato ha favorito la radicalizzazione di gruppi, come ad esempio i gruppi armati buddisti, che nello Sri Lanka, come per esempio in Myanmar, sono responsabili di crimini e contro le popolazioni civili. Oggi questa divisione tra comunità religiose e etniche rischia di produrre un clima esclusivo, soprattutto per quanto riguarda l'incolumità delle minoranze religiose. Come ricordo tu, i cristiani e i musulmani vivono oggi con una percezione di costante pericolo.
Nel 2015 invece lo Stato asiatico ha votato a favore di una risoluzione dell'ONU per una moratoria sulla pena di morte. Sirisena, il presidente, tuttavia nel 2017 ha dichiarato di voler applicare di nuovo la pena capitale ai trafficanti in prigione colpevoli di accordarsi per la vendita di droga dal carcere. Nel febbraio di quest'anno il segretario generale di Amnesty International, Kumunai Du, ha scritto al presidente srilanchese in merito a questa volontà di riprendere le esecuzioni capitali dopo oltre 4 decenni nei confronti di queste 13 persone. Di cosa erano accusate queste persone? Quali sono stati i risvolti della vicenda? E ci sono state, insomma, risposte del presidente alla richiesta di Kumunai Du?
Risposte no, non mi risulta che ce ne siano. La situazione di queste 13 persone è stazionaria. Io, nella mia memoria, non ricordo se ci fosse un'accusa di omicidio, anche lì fosse per traffico di droga, sono sincero. Il problema è che quando si fa questo gesto rituale di alzare la mano una volta ogni 2 anni all'Assemblea Generale dell'ONU in favore di una moratoria sulla pena di morte, e questo non produce poi effetti pratici sul piano interno, da un momento all'altro, in una situazione particolare o politica o di crisi di altra natura o in rigurgiti di criminalità, ecco che persone che non correvano rischio di essere messe a morte lo corrono improvvisamente, quindi questo è il caso dei 13.
Sempre presidente Sirisena, in una visita ufficiale nelle Filippine, ha elogiato la guerra alla droga messa in atto dal presidente filippino Duterte per controllare questo pericolo. Quale futuro vediamo per lo Sri Lanka? Ci dobbiamo aspettare anche qui un'emulazione del modello filippino?
Questo è un rischio, perché Duterte è spietato nella sua retorica contro i diritti umani, ma non basta, poi la applica. Quindi lui ha dichiarato la guerra alla droga e ha riempito le strade delle Filippine di cadaveri con esecuzioni extragiudiziali. Ora il rischio è che si passi a una sanzione di tipo legale come la pena di morte e queste misure evidentemente popolari, perché poi Duterte ha stravinto le ultime elezioni locali nelle Filippine, rischiano appunto di essere imitate. Lo Sri Lanka potrebbe essere il paese successivo. Dobbiamo fare tutto il possibile perché questi cattivi esempi non vengano imitati.
Certo, io ti ringrazio tantissimo Riccardo, la nostra intervista termina qui e speriamo di sentirci presto.
Grazie, buon lavoro a voi.
Buon lavoro, ciao. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. E ora è arrivato il momento delle buone notizie e consigli e lascio la parola a Luca e Andrea.
Cominciamo con le buone notizie. La prima è relativa a Madagascar, dove il 2 aprile è stato scarcerato lo scrittore e giornalista Fernand Cello. Cello venne arrestato nel 2017 con l'accusa, poi rivelatasi infondata, di aver minacciato la sicurezza nazionale.
Il 15 aprile in Egitto è stata rilasciata l'attivista per i diritti umani Anan Badr el-Din. L'arresto di Anan, avvenuto nel 2017, venne ingiustamente motivato dalla sua battaglia contro il fenomeno dei desaparecidos egiziani.
In Turchia, il 19 aprile, è stata annullata l'interdizione allo svolgimento di manifestazioni per i diritti delle persone LGBT. Tale divieto era infatti entrato in vigore 2 anni fa.
Il 23 aprile, in Italia, la Corte di Cassazione ha stabilito che da ora in avanti, prima di negare lo status di rifugiato o richiedente asilo omosessuale, le autorità italiane dovranno accertare l'assenza di leggi omofobe nel suo paese di origine.
Passiamo ora ai consigli, che per questa puntata sono due libri. Il primo è il testo di Carlo Scovino, chiamato questo odio non ti somiglia. Il libro, patrocinato da Amnesty Italia, affronta il tema delle discriminazioni nei confronti del personale LGBTI, delle forze di polizia e delle forze armate. Molti temi: diritto all'amore come scelta individuale, linguaggio, stereotipi, omofobia e odio. Il testo si focalizza sui diritti umani, presentando due ricerche su discriminazione e discorsi d'odio realizzate da Amnesty International e da Vox, Osservatorio sui diritti.
Il secondo, Curdi, della casa editrice Rosenberg e Seller. Se dal trattato di Losanna i curdi sono divisi in più stati, questo libro vuole ricostruirne i tratti comuni e la comune aspirazione ad autodefinire il futuro, cosa che dalla Turchia all'Iran, dall'Iraq alla Siria, è complicata se non grama. Come dice un loro proverbio, i curdi hanno per amici solo le montagne. Da leggere per conoscere un secolo di storia, di lotte da principale minoranza al mondo senza stato. Ora ascoltiamo Revolution dei Beatles.
Approvato dall'Assemblea Generale di Bologna il regolamento dei flash mob con i cartelli a popcorn, colore tassativamente giallo, dimensioni 30x40, portabandiera Luca Corrado, voce cantante Francesca Mele, porta alabarde Andrea Marcantonini, regia dell'evento Ilaria Cagnacci. Buona manifestazione!
E ora siamo giunti al termine della puntata, però prima di lasciarci vogliamo ricordarvi i prossimi appuntamenti. Il primo di questi si terrà il 16 maggio presso la Zenoteca. Il gruppo di Amnesty organizzerà un incontro sul tema del diritto alla verità, quindi si prenderà in analisi qual è stata l'evoluzione dal punto di vista del diritto internazionale del diritto alla verità, e si prenderanno in analisi anche tre casi empirici per vedere qual è stato il processo attuato dai governi per tutelare questo diritto. Il 17 maggio invece si terrà un incontro presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione tenuto da Sonia Forasiepi dal titolo Educare i diritti umani per un mondo più sicuro. L'incontro si terrà dalle 10 alle 12. Per quanto riguarda l'aula, vi suggeriamo di seguire la nostra pagina Facebook perché faremo uscire maggiori informazioni. E l'ultimo appuntamento che vi ricordo si terrà il 24 maggio alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni a partire dalle ore 18 e si tratterà di una giornata dedicata a Bob Dylan. Vi sarà inoltre un aperitivo solidale e un concerto alle ore 21, quindi vi aspettiamo.
Vi segnaliamo inoltre che anche quest'estate, come negli anni passati, ci saranno i campi estivi organizzati da Amnesty Italia, gli Amnesty Summer Lab. Aperti a tutte le età, i campi sono delle esperienze che permettono ai loro partecipanti di conoscere e entrare nel mondo della difesa dei diritti umani. Maggiori informazioni le potete trovare sul sito www.amnesty.it.
E ora è arrivato il momento di salutarci. Mi raccomando, continuate a seguirci sui social.
Ciao a tutti, alla prossima, grazie per l'ascolto.
Ciao, alla prossima.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.